Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Ore 14.47, buon pomeriggio a tutti da Radio Yulm, siamo su Auditorium, un programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Qui in studio a farvi compagnia oggi ci sono io, Riccardo Righi, e oggi staremo su notizie tendenzialmente in ambito cinematografico, artistico e anche musicale. Detto ciò, vi ricordo come sempre che potete ascoltarci in versione podcast sul sito www.radioyulm.it e vi ricordo anche di seguirci sulle nostre piattaforme social, Instagram e Facebook. Noi torniamo tra qualche secondo, restate con noi. Partiamo con le notizie in ambito cinematografico. Partiamo con un nuovo film che è appena uscito, è uscito precisamente ieri, The Fall Guy, con Ryan Gosling, che interpreterà il ruolo di uno stuntman, che ricordiamo anche essere uno degli attori principali di uno dei film che hanno letteralmente occupato la nostra estate, che è Barbie, assieme ad Oppenheimer. E diciamo che il confronto tra questi due film è stato un elemento di lancio all'Oscar, dagli Oscar al Saturday Night Live, e durante il quale è stato lanciato appunto il titolo di The Fall Guy, che è una commedia action di David Leitch, che appunto arriverà nelle sale italiane a partire dal 1 maggio con Universal. Il film mette appunto insieme Ryan Gosling, che è l'attore che interpretava Ken nel film di Barbie, e Emily Blunt, che per chi non lo sapesse ha interpretato il ruolo di protagonista in film horror come per esempio A Quiet Place, Un posto tranquillo e il suo sequel, mentre nel film Oppenheimer interpretava il ruolo di Catherine, che era la moglie dello scienziato padre della bomba atomica. Ora la serie, il film è ispirato all'onorima serie degli anni 80, che tra l'altro in Italia aveva il titolo di Professione Pericolo, per dire. È una storia che unisce azione mozzafiato, stilemi da rom e com, e anche un tocco di noir, appunto per rendere omaggio al ruolo fondamentale e poco valorizzato che hanno gli stuntmen, che tra l'altro vi aggiungo, David Leitch era uno stuntman quando aveva iniziato la sua carriera nell'ambito del cinema. Mentre nella serie i due personaggi principali, che sono appunto Cole Sievers e Howie Mandel, che possiamo dire erano tra virgolette cascatori che arrotondavano facendo i cacciatori di taglie, in questo caso il protagonista Colt Sievers, che è Gosling, in questo caso interpretato da Ryan Gosling, interpreta il ruolo di uno dei più abili stuntmen di Hollywood. Citando brevemente la trama, appunto Colt si sente invincibile, sta vivendo un momento felice perché oltre a essere uno stuntman nel mondo del cinema, un grandissimo stuntman nel mondo del cinema, ha anche una storia d'amore con Jodie, che è appunto Emily Blunt, una brillante, spiritosa e anche sensibile direttrice della fotografia, che ha conosciuto durante le riprese sul set. Tuttavia, durante le riprese del suo ultimo film, ha un incidente e questo lo manda in crisi, tanto appunto da fargli abbandonare addirittura il suo lavoro e portarlo anche a sparire senza spiegazioni, rompendo anche la sua relazione con la direttrice Jodie. Quindi siamo un limbo personale e professionale, e tutto questo finisce quando la produttrice di un film, Gail Meyer, convince lo stuntman appunto a raggiungerla in Australia, quindi proprio dall'altra parte del mondo, dove appunto si sta producendo un nuovo ambiziosissimo film della sua ex fiamma Jodie, appunto, che ha il suo esordio da regista. Quindi è un blockbuster di sci-fi fantasy, appunto tra un amore alieno e la guerra, che rischia di venire bloccato a causa della scomparsa improvvisa del protagonista del film, che è Tom Rider. Quindi fra deserto, atmosfere della Mad Max con tocchi western, costumi futuristici, abbiamo anche armi del futuro che richiamano chitarre elettriche, quindi il protagonista si ritrova nel doppio compito di cercare di ricostruire il rapporto con la sua ex fiamma e anche di dover venire fuori da un intrigo molto più complesso e anche pericoloso di quanto lui si potesse immaginare. Ora, la produzione è incredibile, dato che il regista regista mette quasi sempre da parte i green screen e tra inseguimenti in cinta anche esplosioni in mare per lasciare spazio a scene d'azione che omaggiano le capacità di una straordinaria squadra della squadra di Stuntman, che è coordinata da Chris O'Hara, per chi non lo sapesse, lo Stuntman di Fast and Furious, Hobbs and Shaw, e anche composta da Ben Jenkins, che ha appunto lo Stuntman di Fast and Furious 8, e Justin Eaton, che invece ha collaborato per film come Deadpool e anche Avengers Endgame. Adesso invece ci spostiamo a Tokyo, dove taglia il traguardo della 24esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Tokyo, che dura dall'1 al 6 maggio se non sbaglio, con una trasferta a Osaka tra il 18 e il 19 maggio. Ora abbiamo una rassegna che è dedicata interamente alla nostra produzione, che è divenuta appunto, come abbiamo visto nel tempo, una finestra di scambio con uno dei mercati più vitali del pianeta. Il successo dell'evento lo ha fatto la gara anche alla città di Osaka, tra l'altro rendendolo di fatto un festival del nostro cinema non solo della sala di Tokyo ma di tutto il Giappone. Quindi le proiezioni si terranno nella grande sala di Yurukucho, Asai Hall, con un complesso di oltre 700 posti di Ginza, che è un centralissimo quartiere di Tokyo. La selezione di film curata da Takashi Matsura, che per chi non lo sapesse è il critico del Dipartimento di Promozione Culturale della Asahi Shimbun. Ora, i film selezionati sono 13, tra i più importanti della nostra produzione. Per esempio c'è ancora Domani di Paolo Coltellesi al suo esordio da regista, abbiamo Comandante di Edoardo De Angelis e anche Io Capitano di Matteo Garrone. Oltre a questi si aggiunge un omaggio speciale del festival con la proiezione di un film classico che è Padre Padrone di Paolo e Vittorio Traviani. È come sempre ricca anche la delegazione di artisti che accompagneranno i propri film alle proiezioni. Abbiamo come citato Edoardo De Angelis, San Gian Di Stefano, Paolo Genovese, Daniele Lucchetti, la sorella Laura Lucchetti, Fabio Molle e Margherita Vicario. Il Festival del Cinema Italiano quindi poi si sposterà a Osaka tra il 18 e il 19 maggio, in cui appunto verranno proiettati C'è ancora domani e Comandante di Edoardo De Angelis. Oltre a questi, Il primo giorno della mia vita e L'ultima notte d'amore, Lubo e Un mondo a parte. Ascoltiamo adesso su Radio Yum, prima di passare all'intervista con il nostro ospite di oggi, e i Brother di Evisil. Noi ci sentiamo tra poco. There's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world Bene, avete appena ascoltato i Brother di Avicii. Ora proseguiamo. Ora, Simonetta Tassinari, un'insegnante, scrittrice e studiosa anche della filosofia, ritorna con il suo nuovo romanzo L'ultima estate in paese. È un romanzo che si concentra sugli anni 70, esplora la musica, i miti e i riti di quell'epoca. Poi nel suo articolo su, per chi non lo sapesse, per chi volesse leggerlo, illibraio.it, la scrittrice riflette sul ruolo innovativo della sua generazione, affermando che gli adolescenti degli anni 70 hanno contribuito in modo significativo a ridefinire il concetto di giovinezza, introducendo anche nuove dimensioni anagrafiche, esistenziali e anche comportamentali. Nel libro viene descritto vividamente lo spirito ribelle e creativo anche di quegli anni, evidenziando appunto le differenze rispetto alla generazione precedente, con un abbigliamento anche più colorato, alternativo e influenzato dai movimenti hippie. E abbiamo il piacere di avere Simonetta Tassinari, la scrittrice, qui con noi su Radio Yum. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille ancora di aver accettato il nostro invito.
Con piacere.
Io vorrei chiederle, non so, potrebbe raccontarci di più sul suo nuovo romanzo? E vorrei chiederle qual è stata l'ispirazione che c'è dietro questa storia e appunto quali temi, se ci sono altri temi principali che affronto oltre a quelli che ho nominato in questo momento.
Allora, è un romanzo ambientato nel Molise del 1975, quindi in piena modernità, in piena contestazione con quei ragazzi che appunto scendevano in strada, le ragazze soprattutto chiedevano i diritti perché c'era una forte ondata di femminismo. E quindi mi piaceva raccontare questo forte contrasto tra il nuovo e il vecchio, perché i miei protagonisti sono dei liceali, si vestono in modo alternativo, quindi la controcultura si pettina in un modo alternativo, però il loro paese è rimasto sostanzialmente lo stesso dei 50 anni precedenti, quindi in un certo senso è abbastanza scandaloso il loro modo di vivere, di contestare e di essere.
Certo.
E questa comunità appunto arroccata sulle montagne molisane del 75, in cui c'è questo forte contrasto tra i giovani e quelli diciamo meno giovani, e c'è un ulteriore elemento di disturbo perché arriva tutto un tratto un turista, è un paese dove i turisti non se ne sono mai visti se non gli immigrati di ritorno, è un giovane belga, biondo, alto, cavallo di un Kawasaki, che evidentemente sta cercando qualcosa o qualcuno. E quindi mi piaceva anche raccontare il diverso modo di reagire da parte di questa comunità a questo arrivo del tutto inaspettato. I ragazzi sono curiosi, vogliono aiutarlo, si prodigano, mentre tutti gli altri si rinchiudono in un muro di silenzio.
Ah, ma per catturare l'atmosfera e lo spirito appunto dell'epoca che descrive all'interno del romanzo, posso chiederle che modalità ha utilizzato, cioè com'è che ha cercato di farlo?
Beh, non ho avuto molte difficoltà, perché io avevo 18 anni in quell'anno e quindi ho dovuto attingere non ai libri di scuola, come succede a voi ragazzi, no? Voi gli studiate gli anni 70,
certo,
perché sono stati anni di grandi conquiste, hanno creato una musica che ancora oggi voi amate, mentre noi degli anni 70 certamente non guardavamo al passato per quanto riguardava la musica, la letteratura, il cinema, perché sapevamo, sentivamo di vivere un grande momento, appunto un momento di grande creatività. Quindi mi è bastato sfogliare un po' l'album dei ricordi incorporato e anche qualche fotografia, e mi sono chiesta, ma davvero andavo in giro così a 18 anni con questa montagna di capelli ricci tutti sconvolti e poi tinti con l'henné, poi noi non amavamo appunto neanche i cosmetici tradizionali del sistema, quindi noi ci fabbricavamo le creme, noi ci tingevamo i capelli con l'henné, ma l'henné non dava i capelli rossi, dava i capelli viola. Quindi quando mi sono vista con questa montagna di capelli viola, vestita con le gonne indiane, gli zoccoli olandesi e la tracolla vera tolfa, ho detto ma davvero sono andata in giro così, e mi piacevo anche in quel modo, poi peraltro avevo tutto detto.
Ma la sua esperienza personale, appunto, come avevo citato prima, lei appunto è un insegnante di storia e filosofia, volevo chiedere, la sua conoscenza in queste materie, in questi ambiti, ha in qualche modo anche influenzato il suo approccio non solo nella scrittura di questo romanzo, ma di suoi romanzi in generale?
Certamente, perché io avendo insegnato per decenni e decenni, non voglio neanche dire quanti, ma è immaginabile, storia e filosofia, mi sento una specie di medaglia con due facce. Quindi da un lato affronto la narrativa in genere sempre di stampo storico, perché mi sento intessuta di storia, e dall'altro invece scrivo una manualistica un po' per tutti, libri di filosofia che riguardano rivolti ai bambini, agli adulti, libri che riguardano la filosofia nella vita quotidiana. Ho scritto un po' per tutti, prendendo molto alla lettera quello che diceva Epicuro, che nessuno è mai né troppo vecchio né troppo giovane per filosofare. Diciamo che mi manca solo il filosofo astronauta, poi li ho scritti un po' tutti.
Giustamente. E, non so, potrebbe parlarci anche del processo di ricerca e documentazione? Vabbè, questo qui più o meno me l'ha raccontato qualche minuto fa, ma non so, ci sono dei particolari aspetti storici o anche culturali che ha trovato particolarmente interessanti o significativi?
Dice questo romanzo, L'ultima estate in paese, oppure Corbaccio?
Sì, no, guardi, assolutamente questo romanzo, oppure vabbè, se vuole dirci anche se ci sono aspetti storici o culturali anche per gli altri romanzi che ha scritto.
Diciamo che soprattutto scrivo romanzi storici. Per Corbaccio ho pubblicato qualche anno fa un romanzo storico che è una saga familiare imperniata su tre donne, ambientato nel 600, che si intitola Le donne dei Calade di Montebello, ambientato nella Firenze Gran Ducale. In quel caso ho dovuto studiare, non dico molto, moltissimo, ho trascorso anni a leggere libri, a visitare regge, a studiare la storia del costume, quindi in quel caso la scrittura vera e propria non è stata niente, mentre ci sono voluti moltissimi anni per la documentazione. Nel caso dell'ultima estate in paese, è vero che la memoria in me è ancora molto forte, però la memoria può ingannare, e quindi mi sono andata a rivedere le hit parade di quegli anni e anche qualche film, fotografie, documenti, perché ad esempio si parla anche del diritto di famiglia del 75, che cambiò moltissime cose. Pensiamo che fino a quell'epoca c'era ancora in Italia il delitto d'onore, per cui se un uomo avesse scoperto la moglie, no, in flagranza di reato, diciamo così, con un altro uomo, in fondo era giustificato se la eliminava, insomma, cose che adesso sembrano impossibili, non è trascorso un secolo. E quindi sì, anche qualche riferimento legislativo, pur ricordandolo io bene, sono andata a vederlo. E poi questo tipo di documentazione, per quanto riguarda un'epoca che a me sembra recente, a voi no, ovviamente, cioè per voi, insomma, uno scrive un romanzo sul 600 o sul 75 del 900, più o meno siamo lì.
Esatto.
È sempre storia passata. E, sì, un po' i documenti dell'epoca, e poi ho per fortuna conservato, nella mia immane confusione, perché poi ho cambiato molte volte casa, ho subito molti trasferimenti, e un po' per il lavoro di mio padre, soprattutto per, anche per le mie scelte di vita, però ho conservato molti giornali quotidiani. Quando succedeva qualcosa di importante, dicevo, lo metto da parte, questo chissà mai potrebbe servire.
Certo.
Periodici e anche quei settimanali che all'epoca erano presenti in tutte le case, che sono poi i test di sociologia, ti fanno capire davvero gli anni. Ad esempio Gente Oggi, che poi peraltro si pubblicano ancora, Amica, Grazia, quindi ho una collezione di giornali degli anni 70 che mi sono serviti moltissimo, perché mi hanno dato il senso della vita vera, le pubblicità per esempio,
certo.
Sono anche quello che diceva la pubblicità, è uno specchio della società che l'ha prodotto.
Posso chiedere personalmente?
No, guarda, il tuo va benissimo, ma ci mancherebbe.
Ah, beh, allora, questa è una domanda più personale, cioè, posso chiederti qual è la parte migliore dell'essere una scrittrice in generale?
Dunque, la parte migliore è che tu puoi far correre la tua fantasia, perché quando scrivo saggi sono naturalmente legata ai testi, alla scientificità, cioè non posso inventarmi quello che ha detto Platone o Aristotele, quindi posso offrire una mia versione, però devo essere fedele ovviamente a quello che è stato scritto, non posso cambiare nulla. Mentre quando invento romanzi sono totalmente libera, e quindi di inserire personaggi, di eliminarli, di farli innamorare, di far succedere le loro cose belle, insomma, è un gioco. C'è una teoria famosa, infatti quella del romanziere giocoliere, che in fondo si diverte, si sente un piccolo dio quando crea questo suo mondo e poi fa interagire i personaggi come gli pare. E questa è la parte più divertente. Poi è molto bello, devo dire, anche scrivendo, perché si va molto molto in giro, si fanno presentazioni, si partecipa, certo, a festival, si fanno conferenze, e quindi si incontrano persone di tutti i tipi, si ha un forte scambio. Forse queste sono le due cose che amo di più della mia attività.
Perfetto. Beh, Simonetta, ti ringraziamo veramente tanto per essere stata qui con noi su Radio Yulm, e buon proseguimento, buon pomeriggio.
Grazie, un abbraccio a tutti voi e un caro saluto agli spettatori,
anzi,
agli radioascoltatori. Buone cose.
Arrivederci.
Ciao.
Bene, e adesso ascoltiamo qui su Radio Yulm Origami all'alba di Clara. Noi torniamo tra poco con le ultime notizie.
Forse sei morì. in gola come fosse una cravatta. Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi dire resta. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine, ma a dire il vero, ogni notte che faccio ci sarà un nuovo tramonto. Sola. Quando te ne andrai sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te se non sarò più tua. Un cimitero di ricordi, ripensa ai tuoi occhi. A te che mi spari, lacrime sui fogli. Non mi chiami origami che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine, a dire il vero. Ogni notte che fa giù, ci sarà un nuovo tramonto. Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va. Resto sveglio nella notte, tipo il vuoto intorno. Pensieri nella testa, origami all'alba. Ogni notte che fa giù,
ore 15:10, avete appena ascoltato Origami all'alba di Clara. Ora proseguiamo. Siete su Radio Yulm Auditorium, programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Ora passiamo a notizie in ambito musicale. Beh, Morgan non se la prende per essere stato sfumato sul finale della sua esibizione al Circo Massimo di Roma, durante il suo concerto avvenuto durante il 1° maggio. Ha dichiarato: l'ho chiesto io, sostiene appunto dietro le quinte. Sfumati, io vado avanti per la piazza, è stato anche molto rock, è entrato il TG, l'ho trovato una cosa molto all'avanguardia. Un commento forte. Tra i brani che ha portato durante il concerto, certo, ha portato anche la nuova canzone Rutti, che segna il suo ritorno con una major Warner, e dichiara: dopo 17 anni torno ad avere un contratto con una major. Quindi dichiara che l'hanno cercato loro, che è una canzone a favore della musica, come insegna Orwell. Il sistema promuove il rivoluzionario, così localizza la rivoluzione. E alla domanda se questo possa precludere anche un ritorno a X Factor, dove è stato giudice per, ricordiamo, per diverse edizioni, Morgan replica: sì, torno, ma soltanto per distruggere tutto con la bomba atomica. A Sanremo porterà invece una bomba musicale, perché c'è bisogno di far detonare l'energia musicale. In Italia ce n'è molta messa data, dobbiamo portare sul palco la vera musica, non soltanto l'economia, dato che i soldi appunto sono uno degli aspetti della vita, ma questo mondo invece ne è ossessionato. E al festival appunto dice che farebbe di tutto, come Noemi presenta un canto e dirigo. Parlando proprio di Noemi, appunto, il 1° maggio, come sappiamo, deve essere fino in fondo la festa delle lavoratrici, anche dei lavoratori, per il lavoro, per la giustizia sociale, ma soprattutto anche contro la violenza sulle donne. Beh, la cantante infatti lancia il suo messaggio dal palco del concerto, sempre a Roma, pensando alle donne, alle violenze e ai loro diritti negati. Mostra una foto sullo schermo, infatti l'artista chiede al pubblico, così a bruciapelo: sapete chi è? Era Claudia Goldin, il Nobel all'economia, la prima donna a vincerlo da sola, che fin da bambina appunto gli piaceva fare la detective e si chiedeva perché tutte le donne sono trattate peggio, pagate anche meno sul lavoro. Quindi è una domanda che sostanzialmente dovremmo porci tutti quanti. In seguito Noemi passa a snocciolarsi dati impietosi. Dichiara: in Italia una donna su due non ha lavoro, molte donne hanno un lavoro precario, povero, addirittura costrette al part time. Nel privato lo stipendio è di circa 8.000 euro, lo stipendio più basso di quello di un uomo. Una donna su cinque lascia il lavoro dopo un figlio, eppure si laureano di più e anche con voti più alti rispetto agli uomini. E infine si conclude con un affondo: in Italia si continua a dire che dovrebbero tutti quanti fare figli, ma non si fa abbastanza appunto per conciliare la maternità e il lavoro. Soltanto con l'indipendenza economica le donne riescono a difendersi dai soprusi e anche dalle violenze, ma quando si ribellano il rischio qual è? Quello di rimanere senza soldi, senza lavoro, oppure addirittura senza un figlio, un povero figlio da mantenere. E quindi per questo è così difficile sporgere una denuncia. Passiamo adesso a Torino, in una notizia diciamo in ambito artistico. Dunque, al pubblico da ieri, dal 1 maggio, sulla terrazzina aprono sulla terrazzina del Museo Egizio i giardini dell'Egizio, l'orto e il giardino funerario. L'accesso è possibile farlo dalla sala della vita al primo piano, dove appunto sono esposte le mummie che testimoniano l'arco della vita dall'infanzia fino alla vecchiaia. Il progetto ha l'obiettivo di far dialogare il verde con la collezione degli anche gli spazi musicali, quindi fa parte tutto di una trasformazione in corso per poter celebrare il bicentenario del museo. E si tratta appunto di due giardini diversi: uno è un funerario, come quello che è stato trovato in Egitto davanti a una tomba, che è, possiamo dire, un segno di rinascita legato al ciclo della natura, che presenta piante, ha un valore simbolico come i fiordalisti. È stata riprodotta la stessa scrittura con quadrati di circa 35 cm, se non erro, uno accanto all'altro, che formano diciamo una sorta di griglia, in ognuna delle quali c'è una pianta diversa. Per quanto riguarda il secondo, abbiamo un orto invece sul modello di quelli posseduti dall'elite dell'antico Egitto, che presenta ortaggi e frutti, è organizzato in griglie con bordi rialzati che servivano appunto per conservare meglio l'acqua. Così ci spiega l'egittologo Cedric Gobel, che con Divina Central appunto si è occupato della realizzazione e della cura di questo progetto. E niente, vi ricordo appunto che il giardino egizio è il primo in Italia e sarà accessibile per i visitatori che hanno acquisito il biglietto per svolgere il percorso museale. Detto ciò, ne torniamo tra qualche secondo, rimanete con noi.
Radio Yulm.
Benissimo, siamo giunti alla fine di questa puntata di Auditorium. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi, ringrazio Iris, la mia regista, e niente, continuate ad ascoltare Radio Yulm e a seguirci. Vi ricordo che potete seguirci sulle nostre piattaforme social, Facebook e Instagram. A presto.
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.